entrata nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, palazzo del
bosco. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badaglio.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane.
La strada nel bosco. Le italiane e gli italiani raccontano l'armistizio del settembre 1943. Un podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ISREC Bergamo e la rete degli istituti della Resistenza. Seconda puntata. Le voci.
Mercoledì 8 settembre 1943. La nostra capitolazione. Ore 19 precise. Mi chiama un vicino di casa e con voce rotta dall'emozione mi dice che tutto è finito. Finito che? Chiedo io. La guerra. Radio Londra ha comunicato che l'Italia ha chiesto l'armistizio. Siamo increduli, perplessi. Si affacciano ai balconi altri vicini e ci interpellano curiosi. È vero? Sì, l'ha comunicato anche la radio francese. Si intrecciano dai balconi commenti, congetture, dubbi. La nostra radio non ha ancora annunciato niente. Usciamo sulla via. Passa gente in bicicletta. Sta sfollando in vista delle possibili incursioni, perché la luna sa via diventare piena. Passa gente a piedi, su autocarri, e ci interrogano, è vero? Ma qualcuno dice che l'armistizio l'ha chiesto anche la Germania. Altri smentiscono. Molti si avviano verso il corso Buenos Aires. Io abito poco lontano, per raccogliere notizie. Intanto, alle ore 19.43, la radio trasmette il messaggio del maresciallo Badoglio. Chi l'ha ascoltato dice che aveva la voce alterata dall'emozione e stentava quasi a pronunciare le parole. Dopo questa comunicazione, ogni dubbio cade. Un senso di sollievo dilata i cuori. La minaccia dell'incursione si allontana. Ma una preoccupazione turba subito quel moto di liberazione. Ora verranno i tedeschi e si vendicheranno del nostro abbandono. Probabilmente il nostro territorio diventerà un campo di lotta tra inglesi e tedeschi. Non era possibile evitarlo, dato le condizioni in cui ci aveva messo Mussolini. Prenderemo le armi contro i tedeschi, che ci tratteranno da nemici e apriranno per primi le ostilità contro di noi. Ma dalla nostra situazione non si poteva uscire che così. Ci sono oggi italiani idioti, quegli stessi probabilmente che si nutrivano delle vittorie reclamistiche dei tempi fasciste, che piagnucolano. Ah, noi facciamo schifo, noi passeremo alla storia per traditori. Ma questa gente bisognerebbe fucilarla perché costituisce un nemico permanente tra le nostre fila. E non mi si venga a dire che gli italiani avrebbero potuto far sentire il peso della loro opinione. La bieca tirannide fascista mussoliniana ha superato in atrocità, contro i suoi oppositori, tutte le famose tirannidi della storia. I condannati politici erano trattati in un modo che sarà onta incancellabile per questo truce governo di partito. 12 settembre. Oggi mi trovavo sul piazzale della stazione centrale. Osservai in fila, in attesa, sulla più vasta aiuola, ormai rimasta senza erba dopo le incursioni, una folla di soldati. Mi avvicinai e vidi far guardia ai nostri soldati alcuni soldati tedeschi. Mi guardai in giro. Qualche carro armato puntato verso la stazione. Molti autocarri. Un continuo circolare di automobili mimetizzate con dentro ufficiali tedeschi. Non capii subito, ma poi la terribile verità mi sfolgorò nella mente come un fulmine e il cuore ebbe una commozione violenta. L'immensa schiera di soldati nostri era stata fatta prigioniera dai tedeschi lì, alla stazione, man mano che arrivavano dalle varie città dell'Italia settentrionale. Visi avviliti, stanchi, dolorosi, i vestiti meschini, laceri, sudici. Chi aveva ridotto il nostro esercito in quello stato? 20 anni di fascismo. Non avremmo mai odiato abbastanza il fascismo, i suoi capi e coloro che lo seguirono. E così, oggi, 12 settembre 1943, l'Italia si trova occupata da un nemico che ha servito sino a ieri e che senza colpo ferire, ma semplicemente per graziosa offerta di Mussolini, si è installato, signore e padrone di tutte le nostre terre. Intanto noi siamo tagliati fuori dal resto dell'Italia. Non funzionano i telefoni, il telegrafo, la radio nostrana. Si può cogliere solamente Radio Londra e le altre stazioni straniere, ma di nascosto. Dio ci venga in aiuto. Aspettiamo i liberatori con impazienza tormentosa. E che il resto del nostro avvilito esercito, ora che deve combattere per qualche cosa, ritrovi se stesso e risollevi le sorti di questa povera, sventuratissima terra.
Ester Marozzi è diventata adulta nell'Italia prefascista. Nata nel 1885 nel Pavese, è vissuta a Milano. Ha fatto la maestra. Nel 1939 decide di tenere un diario, che nel suo intento vuole essere un notiziario storico, in cui annotare vicende della guerra, dell'anteguerra, sulla base delle notizie date dai giornali del regime, e le commenta apertamente, senza paura. Come tutti i contributi di questa puntata, il diario è depositato all'Archivio Diaristico Nazionale e non è mai stato pubblicato. È stato letto da Cristina Selva.
Mercoledì 8 settembre, la guerra italiana contro le Nazioni Unite è finita. Mentre ritornavamo da Navacchio, della gente ha detto, dice che Radio Londra ha annunciato che noi abbiamo fatto la pace. Via via noi a gran velocità verso casa. Là ho acceso la radio, ho sentito il caratteristico tu 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 tu, poi ici Londra, era la trasmissione in francese, che diceva una grande vittoria degli alleati, il governo italiano ha chiesto l'armistizio al generale Eisenhower, la domanda è stata accettata, l'armistizio è stato firmato. Sono corso fuori. È vero, un'ondata di giubilo è corsa per la strada. Noi siamo andati a Ghezzano per dirlo a Zionello, ma non ce l'abbiamo trovato. Alle 10:20 la sera è suonato l'allarme, molto panico. Siamo scappati in campagna. Alle 11:15 l'allarme è cessato. Giovedì 9 settembre, notizie. Livorno presidiata dalle truppe tedesche che hanno incolonnato i marinai, rinchiudendoli in fortezze. Due che tentavano di fuggire sono stati uccisi. Uccisi pure due carabinieri che difendevano l'accesso al cantiere. Spezia occupata dai tedeschi che scendono dal Brennero verso Pisa. Alle 10:20 è suonato l'allarme. Io che ero a prendere il giornale sono corso a casa. Ci ho trovato Zionello che mi ha detto che mentre stava per rientrare in Livorno ha trovato tedeschi che l'hanno rimandato indietro. Sulle coste napoletane sono sbarcati gli inglesi. Venerdì 10 settembre, mattina, ho studiato. Pomeriggio ho studiato, mi sento triste al pensiero degli esami imminenti. Zionello, venuto alle 7, ha raccontato: ieri sera ho saputo che i tedeschi hanno tentato di occupare l'accademia con due carri armati. Con un colpo di cannone e una latta di benzina, uno dei due carri è stato messo fuori combattimento. Oggi alle 17 ho visto tre navi in mare e ho puntato il binocolo. Erano tre corvette battenti bandiera tedesca con tutti i cannoni puntati sul Livorno. In quel mentre si spalanca la porta, sei tedeschi entrano. Armi, non c'ho niente, nine, urlano. Lo frugano e lo portano giù a basso, c'era un piano di cannoni, fucili, carri, rilasciato e corso alla stazione, chiusa, allora via in bici, a un ponte l'hanno fermato, frugato, gettato in un campo di concentramento, dopo due ore l'hanno ributtato fuori e ora eccolo a Pisa, affranto. Sabato 11 settembre, in prefettura ci sono i tedeschi, soldati, vengono dal 7° artiglieria, ove due tedeschi hanno fatto sgomberare delle truppe italiane. Armi si trovano nelle case, pare che dalle 17 si inizi la resistenza armata contro i tedeschi. I carcerati sono scappati dalle carceri, Pisa è invasa da briganti, via via si sentono colpi nell'aria e brontolii lontani. Si vive con l'animo agitato. Nel pomeriggio con Babbo siamo andati a Filettole, Pasetto mi ha fatto una lunga e interessante lezione. Siamo stati di ritorno alle 9, mamma stava molto in pensiero. Questa è l'ultima lezione che prendo dal professor Pasetto.
Aldo Bigalli è nato nel 1928 e diventa un ragazzo durante e con la guerra. Tiene un diario da quando ha 11 anni e nei giorni dell'armistizio è uno studente liceale. Alcune pagine del suo diario sono state pubblicate nel libro di Patrizia Gabrielli dal titolo «Se verrà la guerra, chi ci salverà?», edito dal Mulino. Sono state lette da Andrea Monti.
L'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, è nato per volontà di Saverio Tutino nel 1984. Ha come scopo la raccolta di diari, memorie e lettere degli italiani e delle italiane e oggi conta più di 10.000 voci, incrementandosi ogni anno anche attraverso il premio Pieve. Dal 1991 l'archivio è diventato fondazione, dal 98 pubblica la rivista Prima Persona e dal 2013 è affiancato dal piccolo museo del diario. Patrizia Gabrielli, docente di storia contemporanea e storia di genere all'Università di Siena, fa parte della giuria del premio e collabora attivamente alla vita dell'archivio.
Saverio fonda l'archivio perché ritiene fondamentale il racconto di sé e l'ascolto. È una legittimazione piena della presa di parola di soggetti diversi. La missione di Saverio non è tanto, come dire, storiografica, no? È mosso più da una volontà che definirei politica nel senso più ampio del termine. Saverio vuole realizzare una banca della memoria proprio per costruire una società che si racconta, e si racconta perché sa che può esserci anche disponibilità di ascolto. Ecco, racconto e ascolto rimandano con forza a quella che una studiosa prematuramente scomparsa, Elena Pulcini, ha definito etica della cura. E questo è molto importante perché attraverso il racconto dell'altro, no, e l'ascolto dell'altro, si crea una relazione, una positiva contaminazione. È importante per costruire e pensare e riflettere su una società plurale, composta da soggettività diverse, tutte legittimate e tutte si auto anche legittimano attraverso la presa di parola e appunto il racconto di sé. Ovviamente tutto ciò è poi importante non solo per la comunità, ma è importante anche per la storia, perché al di là delle intenzioni di Saverio, l'archivio di Pieve Santo Stefano può essere definita una vera e propria miniera per gli storici. E attraverso i diari, le diverse testimonianze che l'archivio raccoglie, noi riusciamo a entrare nel vivo dei processi storici, cioè noi riusciamo a comprendere come i soggetti hanno vissuto e rielaborato quegli eventi. E questo riguarda appunto uomini, donne, bambini di diverse appartenenze sociali, geografiche, colti, meno colti, semianalfabeti. Questo è l'archivio di Pieve, appunto una società che si racconta e che può raccontare la pluralità, diremmo, del passato. Cosa ci dicono i diari dell'8 settembre? Beh, innanzitutto viene confermato come questa data segni un vero e proprio solco, una linea di confine tra il prima e il dopo. Dalla illusione della pace, cioè c'è l'armistizio, dunque molti interpretano che ormai questo segna la fine della guerra, raccontano appunto di processioni di ringraziamento, raccontano che le campane vengono fatte suonare a festa, ma questo passaggio rapido, come tra l'altro ha scritto in pagine mirabili Claudio Pavone, dall'illusione alla disillusione è molto rapido. Una diarista di Pieve Santo Stefano, Maria Alemanno, scrive: c'è in giro un'aria di spavento che innamora, cioè proprio l'incertezza, non si capisce cosa accadrà, ma si sviluppano anche delle reazioni. Le donne si trovano a assumere nuove responsabilità. Pensiamo al problema dell'approvvigionamento e poi pensiamo ai bombardamenti, pensiamo allo sfollamento. Inoltre esse sono molto più visibili nella dimensione pubblica in quanto occupano di nuovo, come in parte era stato per la Grande Guerra, le fabbriche, gli uffici, le vediamo alla guida dei tram. Tutto questo cambiamento comporta però anche un disagio, oltre che materiale, ma anche esistenziale, determinato dalla necessità di fare fronte quotidianamente alla sopravvivenza di se stesse e della propria famiglia. Ci vuole molto coraggio, che si fonda sulla tenacia, sulla capacità d'azione, di inventiva, e questo le donne lo fanno spesso in una condizione anche di solitudine. Questa nuova visibilità, i sacrifici compiuti, anche le donne nel 43 erano stanche di guerra, noi assistiamo a un protagonismo femminile per molti versi inedito. Esse partecipano certo alla resistenza organizzata, anche alla resistenza armata in alcuni casi, ma sono soprattutto autrici di una vasta gamma di azioni che noi possiamo raccogliere, leggere, interpretare attraverso la categoria della resistenza civile, cioè una resistenza che si basa su una scelta individuale che può essere mossa da sentimenti molto diversi, che vanno dall'orgoglio nazionale e dalla pietà, che può essere cattolica o anche laica, dall'odio verso gli occupanti oppure anche da consapevolezza politica. La prima grande azione che queste donne che le donne svolgono è quella di accogliere i militari allo sbando, i renitenti e poi i partigiani, gli ebrei. E cos'è questo? In fondo è lavoro di cura, no? Un lavoro, diremmo, tradizionale. Le donne hanno sempre nutrito, accolto, protetto, ma questo lavoro di cura, che si era svolto in ambito privato, cambia segno, si esprime nella dimensione pubblica, d'accordo, nel quadro di una terribile guerra totale che, come sappiamo, vede anche una componente di guerra civile. E queste sono azioni di solidarietà che le donne attivano dopo l'8 settembre e fondamentali.
Oggi mi è saltato in mente di scrivere un diario, poche parole su avvenimenti e fatti che un giorno, rileggendole, possono darmi l'impressione di cosa sia veramente stata questa orribile guerra. Certamente il primo pensiero nel buttar giù queste righe è per lui, lui lontano, diviso doppiamente da me dalla continua travolgente tragicità dei fatti. Questa mattina aspettavo ardentemente e ansiosamente una lettera. Era dal primo del mese che non ne avevo. Ho pregato la mia bella Madonnina che oggi è la sua festa e alle 9 hanno portato la sospirata lettera. Ora sono le 16, sono qui nella mia ditta, non ho niente da fare. L'Ada è a casa per oggi, verrà domani. Sento che c'è qualcosa in aria e ho in me un'agitazione come se stesse per accadere qualcosa. Giovedì 9 settembre 1943, ore 19. Lo sentivo ieri sera che doveva accadere qualcosa. Mentre ero in filovia e correvo verso casa, c'era in me uno strano batticuore. Infatti, appena scesa alla mia fermata, ho veduto qualcosa di insolito. Donne che camminavano in fretta, bimbi che correvano, uomini fermi a parlare. Poi delle grida. «La guerra è finita!» Non so perché, nel correre a casa, avevo il cuore stretto da tanta angoscia. «La guerra è finita!» «Come? Perché?» Ho saputo più tardi della firma dell'armistizio fatta da Badoglio. Bene o male? Tutti sono preoccupati. E lui? Che farà lui? Quale impressione sarà la sua? Lontano, povero caro, tanto lontano, in balia di avvenimenti che non si sa dove andranno a finire. Per un primo momento ho creduto anch'io a una grande gioia e a un grande sollievo e il mio pensiero è volato subito a lui. Tornerò presto. Ora capisco che non sarà così. Io non oso dir niente, ma dai primi fatti che ci giungono alle orecchie si capisce che in Italia sta per accadere un finimondo. I tedeschi dilagano e prendono possesso delle città, sono stati traditi, tutto un tradimento. Venerdì 10 settembre 1943, ore 19. I fatti precipitano e danno ragione alla mia angoscia. Questa mattina sono avvenuti scontri tra popolo e armati in Piazza Vittorio. Mi ero abituata a queste sparatorie fin dalle tumultuose giornate che seguirono il 25 luglio. Certo, sono sempre cose che impressionano. Per fortuna, è stata questione di poco. Sabato 11 settembre 1943, ore 16. Come sempre accade, quando gli avvenimenti assumono una certa tragicità, tutti siamo oltremodo impressionati. I tedeschi sono entrati calmi e tranquilli e hanno preso possesso della città senza che nulla sia avvenuto. Abbiamo chiuso in fretta, per evitare maggiore emozione ho preso un tram che mi portasse vicino a casa senza passare da Piazza San Marco. In questo momento abbiamo paura di loro e forse la paura non è infondata. E lui? Ecco il pensiero assillante, penoso, che non mi lascia mai, che accadrà laggiù. Ho continuato a scrivere in questi giorni con una infinitesima speranza che qualcosa possa arrivare, ma capisco che sono vane illusioni. Domenica 12 settembre 1943. Ho veduto per la prima volta i tedeschi, non come ne avevo veduti tanti fino ad ora, ma nella loro esecrabile parte di invasori e padroni. Capisco che si possono odiare. Sono nemici che hanno preso possesso della nostra bella città. Da altre città giungono notizie di veri e propri combattimenti. Per la mia anima patriottica questo sarebbe andato bene anche per Firenze, ma forse è meglio così. Questa mattina sono venuta a dare un'occhiata alla mia ditta. Non so stare se ogni giorno non passo almeno un'ora qui. Ho messo un lucchetto alla porta. Fa poco, ma io sono più tranquilla. È vero che nel venire a piedi per non passare dal centro sono caduta. Benedette scarpacce, e ho tutto un ginocchio rovinato. Ma questo è niente. C'è in giro un'aria di sgomento che innamora. Si parla di fame, di carestia, di guerra vicina, la vera guerra, di depredazioni, furti e peggio. Sarà vero. Cerchiamo di mettere in casa delle provviste di quel poco che si trova. Ogni sera, e per essere più giusti ogni momento, tormentiamo la radio per avere notizie. Roma in mano di questo e di quello, ordine contro ordini, Milano in guerra, i Balcani, il punto per me più interessante che mi fa ascoltare senza fiato quel po' che ci dicono. Tirana resiste. Là c'è la guarnigione italiana, il comando, lui. Che farà? Tutti tornano, disarmati, avviliti, stanchi, con un gran sgomento nel cuore. Poveri ragazzi. Il governo Badoglio pare si sia rifugiato a Palermo. Possibile che ci abbiano gettati così in questo immane disonore? Lunedì 13 settembre 1943, ore 18. Per radio torna a farsi udire l'inno dei fascisti. Si affacciano, un po' titubanti, per riprendere potere all'ombra della protezione tedesca. Comandi tedeschi, ordini tedeschi, tutto tedesco. Passano e ripassano autocolonne intere, un frastuono assordante, continuo per la città. Io sono nervosa, tutto mi dà noia. Mi hanno strappato qualcosa dal cuore a viva forza. La posta per me era tutto. L'ho sempre attesa con ansia. Ora più niente. Ho l'impressione di vederlo apparire da un momento all'altro. Sono qui e lo aspetto. Maria Lemanno è nata nel 1900. È una sarta e durante la guerra è sfollata da Firenze, sua città, dove però ritorna regolarmente per controllare il suo negozio. Inizia il suo diario qualche ora prima dell'armistizio, come un segno premonitore. Il suo pensiero è rivolto al fidanzato al fronte e all'ansia delle vicende che incombono sulla loro distanza. Il diario è stato in parte pubblicato diverse volte, anche in Luigi Ganapini, Voci dalla guerra civile, edito dal Mulino. Ed eletto da Andrea Giovarruscio.
Otto settembre. Stando al caffè insieme a Pea, sento una notizia. Impossibile, l'armistizio, ma di lì a poco vedo la gente come impazzita che si riversa nelle strade. È finita la guerra per l'Italia. Italiani e tedeschi esultano insieme, bevono. Corro di volata a casa. Nessuno sa nulla. Alle 8 il proclama di Badoglio. È la certezza. Ma i tedeschi? Hitler? Il Brennero? Contro ogni logica, questa volta mi sento veramente, spensieratamente felice. 9 settembre. Stanotte non ho mai dormito, la mattina è torbida, senza sole. I tedeschi caricano i loro grandi camion e pare che vadano. La popolazione spaventatissima trattiene il fiato. 14 settembre. La città è piena di carri armati e di cannoni. Le orribili SS vi giganteggiano sopra e ci guardano sprezzantemente, sfidandoci. Atmosfera di incubo. Mi sono trovata incuneata con la bicicletta fra un carro armato e una vettura guidata da loro. Mi hanno ingiunto con cattive maniere di circolare. Ho risposto come una vipera metà in tedesco, metà in italiano. Per fortuna non hanno reagito. Mi ha detto il dottor Kalk di aver visto il cadavere di un uomo presso la posta, ucciso perché aveva sputato al loro passaggio. 15 settembre. Ho accompagnato alla stazione mia figlia, che raggiunge Ernesto. Ha dovuto fuggire perché le SS sono state a cercarlo a domicilio. Si vive continuamente tra terrori e agguati. Domani raggiungeremo Raffaellino laggiù.
Magda Ceccarelli, classe 1892, poetessa e scrittrice, l'8 settembre si trova con il marito, il pittore Raffaele De Grada, in Toscana, tra San Gemignano e Forte dei Marmi. Ha due figli già grandi, uno sarà partigiano, l'altra fuggirà in esilio. Rientra a Milano subito dopo l'armistizio. Terrà un diario per i 5 anni della guerra, oggi pubblicato con il titolo «Giornale del tempo di guerra», dal Mulino. Eletto per noi da Ira Rubini.
La strada nel bosco. Le italiane e gli italiani raccontano l'armistizio del settembre 1943. Un podcast di Radio Popolare con Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ISREC Bergamo e la Rete degli Istituti della Resistenza. Ideato e curato da Claudio Iampaglia ed Elisabetta Ruffini. Montaggio Niccolò Guffanti. Musiche originali di Daniele Bettini al pianoforte e synth e Roberto Zacca Cirillo alle percussioni. In questa puntata, realizzata in collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, è intervenuta Patrizia Gabrielli, storica, docente dell'Università di Siena. Letture di Cristina Selva, Andrea Monti, Andrea Giovarruscio, Ira Rubini. Si ringrazia Natalia Cangi per la consulenza, Camillo Brezzi e Cristina Cangi dell'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Potete riascoltare tutti gli episodi di La strada nel bosco su radiopopolare.it o sulle principali piattaforme di podcast.